Ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre. Tu vuoi fare nuove tutte le cose e per fare questo ci accetti come siamo. Tu sei capace di costruire con pietre di scarto, questa è la tua specialità. Noi ti diciamo grazie perché sappiamo che tutto è saldamente nelle tue mani e che nulla sfugge a te. Grazie perché tu costruisci la nostra storia, facendo la storia di salvezza, passando attraverso tutte le nostre povertà. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché la tua incarnazione ha significato per noi il radicale cambiamento della nostra realtà. Da stranieri siamo diventati figli, da lontani siamo diventati vicini, da peccatori siamo diventati perdonati, da estranei siamo diventati cittadini dei santi. Grazie perché tu continui a operare in noi questa trasformazione e perché tu vuoi cambiare ancora il nostro mondo per renderlo sempre più il mondo di Dio, il mondo del Padre, cioè il Regno. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo per rendere possibile già da ora questo, e tu ce lo dai come anticipo per farci già pregustare ciò che sarà per sempre. E ti chiediamo, Spirito Santo, di agire in noi, di operare perché questa trasformazione avvenga in pienezza, anche se soltanto come inizio di ciò che sarà definitivo, quando vedremo faccia a faccia il Signore. Grazie perché tu operi in noi e perché tu sei fedele alla tua missione di sostegno, di aiuto, di consolatore, di guida. E tu, o Maria, madre di tutti coloro che si affidano a Gesù, insegnaci il segreto per essere davvero dei figli che si lasciano portare nella direzione che Gesù ci ha insegnato. Amen. Il titolo che ho dato a questi pochi versetti su cui ci concentreremo è Dio ci ha fatto nuovi. L'avevamo già anticipato un po' prima, no? Che abbiamo proprio ricordato il versetto 17, se uno è in Cristo è una creatura nuova, cioè in Cristo noi siamo diventati diversi, nuovo vuol dire diverso. Ricordate che è la stessa cosa che Gesù chiede. Gesù ce l'ha chiesto, ma poi l'ha operato lui. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Cosa vuol dire rinnegare se stesso? Pensiamo a cosa ha fatto Pietro. Quando rinnega Gesù, cosa dice Pietro? Non conosco quest'uomo. Allora, il verbo è lo stesso, il verbo rinnegare è lo stesso, non è che siano due verbi in greco, uno per rinnegare Gesù, l'altro per rinnegare se stessi, no, è lo stesso. Per cui quello che ha detto Pietro noi dobbiamo dirlo nei confronti di noi stessi. Allora, cosa vuol dire rinnegare se stesso? Vuol dire dire nei confronti di me, non conosco più me stesso, non conosco più quest'uomo vecchio che ero io, perché Dio mi ha fatto nuovo. Capite che è esattamente la stessa cosa, no? È quello che Paolo qui dice, allora se siamo in Cristo non conosciamo più noi stessi, siamo creatura nuova, siamo diversi, siamo creature fatte nuove. Mi piaceva una ragazza che aveva avuto un passato turbolento, difficile, l'ho incontrata anni fa, molti anni fa. a Međugorje, mi ricordo questa ragazza straniera che mi ricordo la vedevo continuamente piangere, dicevo mamma mia cos'ha questa ragazza qui, ed è arrivata lì e lei di fronte all'amore di Dio, aveva scoperto l'amore di Dio, lei si riteneva, ha avuto lì un momento di disperazione, sì. O il Signore mi darà qualcosa se c'è, se no io non so più cosa farò nella vita. Ed ecco che proprio a Međugorje lì il Signore ha toccato il cuore veramente. E poi è venuta a confessarsi, ci siamo intesi perché no, parlava anche il francese, così mi ricordo che... E lei lì si può dire che ha fatto la sua prima confessione, la sua prima comunione, insomma, tutto lì. E mi ricordo che poi, passato del tempo, siamo rimasti anche in contatto, e mi ricordo che poi dopo lei ha trovato anche una persona, sono diventati amici, e poi per un certo periodo si sono frequentati fino a diventare fidanzati, oppure comunque amici. E lei ha avuto la leggerezza di raccontare a questo amico le sue disavventure, i suoi disordini, dicendo, e lui era un po', cioè quando ogni volta che poi si incontravano diceva, ma lei sarà mantenuta fedele, ma ogni volta che a un certo punto lei un giorno dice, ma guarda che io sono nuova, Gesù mi ha fatto nuova, il passato per me non c'è più, io sono, devi credermi, sono completamente nuova. Mi viene in mente quando dico che siamo creature nuove, Gesù ha fatto proprio questo, ha spazzato via tutto il vecchio, c'è qualcosa di nuovo. Quindi è vero che poi dopo era così nuova che il Signore poi l'ha presa per sé, quindi è diventata monaca, suora, e guarda caso lui è arrabbiatissimo con il Signore, prima o poi lui è diventato prete. Comunque succede così. Ecco, per dire che succedono delle cose strane, no? Per dire che il Signore si è servito di lui per condurla poi alla fede. Cioè, alla fine poi li ha presi tutti e due, chi da una parte, chi dall'altra. Poi sono, quel che ne so, sono ancora legati da grande amicizia, pur essendo lontani, lei all'estero, lui in Italia, ma comunque contenti, ancora amici, ma in una dimensione completamente diversa da quello che pensavano che il Signore conducesse loro. Vedete che questo Dio è un Dio nuovo, strano, che cambia tutta la storia, la cambia radicalmente, lui è capace di cambiare la nostra storia e di farla diventare storia di salvezza. E allora siamo creature nuove, le cose vecchie sono passate, basta, cioè non ci sono più. E se sono passate, il verbo è proprio del andarsene, no? Il passare perché sono andate via, no? Ed ecco lo dice, le cose tutte sono da Dio, la traduzione italiana è tutto viene da Dio. In realtà non è tanto, non esiste il verbo, non c'è il verbo venire, c'è piuttosto un genitivo con una preposizione di provenienza, quasi ec tuteu, le cose provengono tutte da Dio, è molto bello questo provenire, tutte le cose provengono da Dio, il quale... Io tradurrei così, voi trovate, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Io tradurrei in un'altra maniera e tradurrei così. Allora, tutte le cose vengono da Dio, sono da Dio, cioè scaturiscono da Dio, Dio è la sorgente da cui vengono tutte le cose, cioè tutto ciò che è vivo, Dio è il vivente e tutto ciò che è vivo viene da Lui, ec tuteu. Il quale cosa ha fatto? Ci ha fatti altro, ecco proprio il verbo catallageo, catallagein, catallasso se volete, comunque diventare altro, il quale ci ha fatto diventare altro per sé, notate bene, c'è un eauto che è un dativo, io direi dativo di effetto, dativo di interesse, cioè lui ha fatto questo perché ha voluto che noi fossimo nuovi, ci ha fatto altro per sé, attraverso Gesù, dià tu Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo. Cioè attraverso Cristo noi siamo stati fatti nuovi perché Dio ci vuole per sé. Cioè lui ci vuole ricondurre a casa, no? E allora cosa ha fatto? Ha mandato Gesù, il quale, ma siccome non potevamo essere, entrare in casa perché eravamo nemici, attraverso Gesù ci ha cambiato, ci ha fatto nuovi, ci ha fatto amici. Notate bene che San Paolo spessissimo in tutte le sue lettere riprende questo, questo verbo che viene tradotto riconciliare, che invece è il katallagein, che vuol dire piuttosto diventare altro, dove lui continua a dire chi eravamo e chi siamo, no? Eravamo nemici, eravamo lontani, eravamo senza fede, eravamo pagani, eravamo incirconcisi nella mente, nel cuore, nel corpo, eravamo, e adesso chi siamo? Siamo riavvicinati a Dio, siamo stati fatti nuovi, siamo diventati amici, siamo diventati concittadini dei santi, siamo diventati figli, siamo, cioè c'è sempre questo, chi eravamo e chi siamo? Voi che eravate i lontani siete diventati i vicini, non c'è più né straniero né ospite, non esistono più né greci né giudei, cioè perché ormai siamo tutti nuovi. Paolo continua a ripeterlo in tutte le salse, ci sono tantissimi testi abbastanza grossi anche, in tutte le sue lettere sparse, proprio per sottolineare questa, questo dinamismo, no? La Pasqua è veramente un passaggio, e se è un passaggio non esiste più l'Egitto. L'Egitto è stato dissolto, gli egiziani sono stati sprofondati nel mare, tu sei passato attraverso il mare, l'abisso, l'hai attraversato tutto, non ti ha risparmiato l'abisso, ci sei passato in mezzo, capite che è diverso, eh? Non è il Dio che con la bacchetta magica ha eliminato gli abissi, no, lo affronti l'abisso. Dio non viene con la bacchetta magica a togliere tutti gli ostacoli che abbiamo nella vita, ma ci dà la forza per affrontare gli ostacoli, che è un'altra cosa, perché sennò saremmo deresponsabilizzati, saremmo dei debosciati, saremmo, ecco, è un po' come se ogni volta con una difficoltà vado dalla maestra e lei mi fa superare, e la maestra non è che, se la maestra non mi rende abile a superare la difficoltà non serve niente la maestra, capite? È lì? Cioè è l'abilità, Dio vuole che io diventi capace di affrontare le difficoltà, non mi dà continuamente delle scorciatoie perché io le eviti, perché se no che Dio sarebbe? Non è un padre, diventerebbe un buonaccione, diventerebbe affetto da buonismo che conduce da nessuna parte, perché noi poverini, siccome lui poverino non ce la fa, piange, e allora io no. Mia madre che era saggia, quando piangevo diceva, ma è meglio che piangi tu adesso che piangere io dopo, nel senso che è bene che le tue lacrime sono lacrime di crescita, non sono lacrime di desolazione dovute al fatto che non ce la potrai mai fare, no, adesso piangi, ma in fondo è il pianto di chi è un po' innervosito dal fatto che io non ti spiano tutte le zolle, e quindi prendere il rastrello te le spiani tu, e allora c'è un altro gusto nel mangiare la minestra che hai fatto tu, che invece averla sempre pronta, capite? Sono cose diverse. Quando uno ha copiato un compito di greco e prende 8, non è una soddisfazione, ma quando io prendo 6, ma l'ho fatto tutto io, dico, ma questo è un mio 6, non è il 6 perché l'ho copiato dal vicino, capite? È un'altra cosa. Ma io penso che è meglio la verità, no? Io penso che le più brutte, le più belle bugie sono sempre le più brutte verità sono sempre preferibili alle più belle bugie. Perché, ok, è proprio perché sono accettato il mio 1, 2, 3 in greco e in latino che poi ho potuto insegnare latino e greco agli altri. Ma se non avessi accettato, e nessuno che io sappia ha imparato a camminare senza sbucciarsi le ginocchia. Se mia madre non mi avesse voluto che io sbucciassi le ginocchia, mi avesse fatto passare tutta la vita a letto, oggi non saprei camminare, no? Certo con le ginocchia sane, ma senza camminare, ma non serve niente, capite? Ecco, allora, questo Dio che cosa ha fatto? Per farci arrivare a Lui, ecco, per farci arrivare a Lui, per farci nuovi per Lui, attraverso Gesù Cristo, e cosa ha fatto? Ha dato a noi... Notate bene, quindi noi vuol dire gli apostoli, vuol dire coloro che hanno accolto ha dato a noi la diaconia, perché noi, va bene, lì ci viene chiamato il ci ha riconciliati affidando a noi il ministero della riconciliazione. Tanto ministero a noi sta molto di ministero della pubblica istruzione, ministero della guerra, ministero eccetera, no? E quindi sono un po' di istituzionale. Paolo parla di diaconian, c'è scritto ten diaconian tes kataleges, cioè ci ha affidato la diaconia del diventare altro, del far diventare altro, no? La diaconia della riconciliazione, proprio questo, cioè a noi, cioè Dio ha voluto che noi diventassimo altro attraverso Gesù Cristo, per Lui, ma a chi l'ha affidato questo ministero? A noi. Che cosa viene in mente qui? Vi ricordate Gesù? Grandi folle che lo seguono, Gesù dice ho pietà per questa gente perché mi sta seguendo. Ecco la moltiplicazione dei pani. Cosa fa Gesù? Dice, boh ragazzi state tranquilli, fate fare a me che adesso ci penso io. Pacchetta magica, tac! Tutti si trovano in mano, panino imbottito, prosciutto, mortadella e poi tac, l'altra parte la birra, no? Lo so io, oppure no. Gesù dice, quanti pani avete? Andate a vedere, 5 pani e pochi pesciolini, ok, Gesù benedice, impone le mani, eccetera, poi li prese, li spezzò, li distribuì agli apostoli ed essi li distribuirono alla folla. Ecco allora il ministero, il servizio è la diaconia, questo Dio che vuole arrivare a noi, questo Gesù che ci rende partecipi del suo servizio, ha bisogno di noi, Dio vuole aver bisogno di noi, poteva farne a meno, poteva far trovare in mano un panino a tutti, secondo quello che gli piaceva. Ah, guarda, magari questo qui gli piace di più, che so, il pesce, all'altro invece preferisce le uova, quell'altro invece un tucchè de formaggio, capite? Allora, ma invece no, Dio si è servito di noi, e quindi c'è da parte una punta di orgoglio, ma anche una punta di responsabilità in Paolo, no? Il quale dice, mamma mia, per fare questo, per trasformare, per rinnovare, fare nuove le cose, noi siamo al servizio, cioè siamo dei collaboratori, ecco, diaconia, dei diaconi, la diaconia del fare altro. E poi aggiunge, è stato Dio infatti, che qui è, quindi vedete chi è il protagonista di tutto il cambiamento, chi è il creatore, chi è che fa nuove tutte le cose, è Lui, è stato Dio infatti a fare nuove per sé, vede, riconciliare con sé, in realtà anche qui c'è è lo stesso dativo di prima, e quindi per sé, Dio ha voluto, ha fatto, è stato Dio che ha, è autò, cioè proprio non dice a sé, ma proprio per sé, è un dativo di effetto, è un dativo di Dio ha voluto farci nuovi per sé, perché se noi non diventavamo nuovi non potevamo essere ammessi nella sfera celeste, no? Nella sfera delle cose di Dio, dovevamo diventare anche noi divini. Come ha fatto a divinizzarci? Facendosi uomo, Gesù Cristo si è fatto uomo, è morto, ma siccome poi nella risurrezione Lui, che è unito a noi, è stato rivestito dalla forza di Dio, noi tutti siamo stati rivestiti dalla forza di Dio perché eravamo uniti a Lui. Morte e risurrezione di Cristo è questa unione profonda con Lui. Lui si è fatto uomo e noi siamo stati fatti dei. I padri dei greci parlavano appunto di cristificazione, di divinizzazione, di trasformazione radicale dell'uomo. Ecco allora il diventare, capite cos'è la riconciliazione? Proprio questo, è l'essere fatti nuovi per Dio, è l'essere fatti altro per Dio, e lo sto ripetendo in tutte le salse per far capire che alla fine quello che noi chiamiamo riconciliazione è proprio quello lì, cioè si tratta di intenderci nei termini, perché a noi riconciliazione sembra quasi vado là, mi ginocchio, ricevo vado a confessarmi, ma guardate che la confessione è questo di fatto. Cosa fa Dio attraverso Gesù usando il ministero? il ministero. Ecco, pensate cos'è cosa dice la formula della soluzione, no? Dio Padre di misericordia che ha fatto nuovo, riconciliato per sé, che ha riconciliato attraverso Gesù Cristo, ti conceda mediante il ministero, il servizio, la diaconia della Chiesa, cioè il servizio che sono io, che sono stato mandato, l'intermediario, il perdono e la pace, quindi ti fa nuovo, perdonandoti, ti riporta nella sfera di Dio e tu, e quindi sei riconciliato, sei fatto nuovo per Dio. Capite che bellezza la riconciliazione, non è andare a scaricare la pattumiera, ma è invece essere fatti nuovi per Dio, diventi nuovo. Dopo, allora, dicevo, quindi ci ha fatto nuovo, quindi lui stesso, e quindi è stato Dio, infatti, a fare nuove con sé, per sé, il mondo, cosmos, notate bene, tutta l'umanità, il cosmos è quella realtà ordinata che Dio ha fatto, tutto è stato fatto attraverso Cristo, in Cristo. Come l'ha fatto? Non imputando agli uomini le loro colpe. Come siamo arrivati lì? Cioè Dio, non imputare vuol dire Dio ha giustificato. Quando uno imputa una colpa a qualcuno, ti condanna, tu sei colpevole, allora Dio dice no, tu non sei colpevole, perché mio figlio si è sacrificato al tuo posto, quindi lui ha pagato al tuo posto. Ricordate che San Paolo conierà un altro termine in greco che viene tradotto redenzione, che vuol dire proprio questo. Paolo ha in mente la parola Goel in ebraico, che poi è stato tradotto da San Gerolamo il mio redentore. Redenzione in greco suona apolytrosis. Che cos'è l'apolytrosis? È il sciogliere, apolytrosis è proprio questo scioglimento, io ti prosciolgo, ti prosciolgo, è il proscioglimento da tutte le colpe, da tutte le tue mancanze. Quindi cosa ha fatto? Che cos'era questa cosa qui? Occorre che qualcuno paghi al mio posto, no? Ha pagato al mio posto. La politrosi è proprio il pagare perché tu possa essere libero. Non è su cauzione, ma proprio pago al tuo posto. Tu per essere liberato hai bisogno che qualcuno paghi? Ebbene, tu non hai niente per pagare, se no sei spacciato, quindi sei finito. Ebbene, io pago il tuo posto. È proprio la figura che nella cultura ebraica era il Goel. Il Goel, quando c'era un processo, c'erano le stesse figure che abbiamo noi, no? Abbiamo il giudice, abbiamo il pubblico ministero e poi c'è il difensore. Quindi prima parlava il pubblico, parlava l'accusa, poi c'era il difensore, che qualche volta non era sufficiente, ma alla fine, prima che arrivasse la sentenza, c'era ancora il diritto di uno. Quando arrivava la sentenza dice ok, il tale è condannato a pagare questo, allora c'era la figura, il parente più prossimo aveva il diritto del riscatto, della apolytrosis, cioè di pagare al suo posto, e questo veniva chiamato il Goel. È quello che Giobbe dice: io lo so che il mio Goel è vivo e lui sarà l'ultimo a ergersi sulla mia polvere, quando io sarò ridotto al nulla, non ho più niente, però l'ultima parola sarà sua, ed è una parola di salvezza, non una parola di condanna. Ecco cosa fa Dio. Allora Dio cosa fa? Non ha imputato, lui è il Goel, perché non ha imputato questo, ha pagato lui al nostro posto, no? Quindi a un certo punto proprio qui dice che non ha imputato agli uomini le loro colpe e ha affidato a noi chi sono gli apostoli e naturalmente poi tutti quelli che verranno dopo, i cristiani eccetera, la parola del diventare altro, cioè questa parola che è la parola che viene da Dio, che ti dice, ricordate come ha creato Dio il mondo? con una parola, e gli disse e tutto è stato fatto, sia la luce, e la luce fu. Allora, a noi Dio ha affidato un potere straordinario, un potere da Dio, perché con la parola del diventare altro noi facciamo, quindi io ti assolvo, che tu sei libero, la parola del diventare altro, ecco la parola della riconciliazione, la parola che ci fa diventare altro. E anche qui credo che non possiamo se non metterci di fronte al Signore e dire: Signore, le hai inventate proprio tutte perché noi non ci perdessimo, cioè cosa potevi fare ancora di più che non hai fatto? Veramente tu hai fatto nuove tutte le cose e hai fatto di tutto perché nessuno potesse scappare, no? Ricordate che la storia umana comincia con una fuga, l'abbiamo ricordato stamattina durante l'omelia, no? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché sono nudo. Cioè, cosa vuol dire essere nudo? Sono un poverino. Mi sono nascosto perché di fronte a te sono nulla. Ho scoperto di essere un grande fallimento. Ho toccato con mano la nullità del mio esistere e dunque, cosa vuoi, Signore? Ecco, allora, ho avuto paura, come faccio io di fronte a te? E l'uomo ha cominciato a scappare, da allora è sempre scappato. Come fare? Dio ha cercato di raggiungerlo in Noè, poi l'ha cercato di raggiungerlo in Abramo, poi dopo Abramo, Giacobbe, Isacco, poi Giacobbe, e poi ancora tutto Israele, e poi Davide, e poi alla fine cosa fa Dio? Ok, visto che tu uomo continui a scappare, io mi faccio te così non scappi più. Cioè Dio si fa uomo e così noi siamo diventati Dio, non c'è più scampo, no? Mi faccio te, visto che l'uomo scappa, non potrai più scappare, siamo diventati tutt'uno, siamo diventati una cosa sola. Ed è quello che è espresso nel crocifisso che noi abbiamo nella cappella, no? Ormai i due colori, il blu e il rosso, sono insieme, quel crocifisso risorto che c'è sulla croce, con gli occhi aperti, con vestito regale, i due colori, il blu e il rosso, non sono più separati, la divinità, il rosso e il blu, l'umanità. Ormai Gesù ha un vestito che è blu e rosso insieme, c'è umanità e divinità insieme, siamo ormai tutti divinizzati e lui si è umanizzato e noi siamo divinizzati, siamo diventati tutt'uno. Ed ecco che è avvenuto veramente quello che si chiama il diventare altro, siamo diventati figli, ormai siamo riportati a casa, è vero, non si vede ancora in pienezza, ma già l'anticipo ci è stato dato, lo Spirito Santo ci è stato dato. E allora ecco che cosa domando, che cosa desidero e voglio. Signore, desidero e voglio riscoprire questa verità. Desidero e voglio prendere coscienza che veramente sono stato fatto altro, che non posso più vivere come prima. Capite che questa è una conseguenza radicale, vuol dire che non posso più andare avanti come prima. Non posso più mettere un vestito sopra l'altro, ricordate come diceva Paolo, no? Il capitolo precedente, adesso riuscite a capire tutta la storia di Paolo, dice noi vorremmo rabberciare le cose, tenere il vestito vecchio e metterci sopra quello nuovo, vorremmo sopravvestirci, ma siamo stati ricreati, siamo fatti nuovi, basta vasi vecchi, basta vestiti vecchi, c'è tutto qualcosa di nuovo che è arrivato, ormai siamo riconciliati, cioè rinnovati, siamo fatti altro. Non sono più quello di prima, sono altro, non sono più il vecchio uomo, non conosco più l'uomo vecchio e quindi se non conosco più l'uomo vecchio devo vivere da uomo nuovo. San Paolo dirà, altrove dirà, se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, cioè le cose che vengono da Dio, quelle cose che durano per sempre, quindi devi vivere in una maniera completamente nuova. I tuoi gusti devono essere i gusti di Gesù, lo stile deve essere lo stile di Gesù, il modo di vivere è il modo di vivere di Gesù. Capite che cambia tutto, no? Cioè, se fosse così e se è così e così dovrebbe essere, è chiaro che la nuova evangelizzazione non è se non il nostro modo di vivere il cristianesimo, la nostra relazione con Gesù e col Padre, e gli altri guardandoci dicono mamma mia. Dobbiamo metterci gli occhiali al sole perché sei come Mosè che è sceso dal monte Sinai, che è tutto splendente, no? Dovrebbe essere così, no? Dovrebbe essere così. E quando noi soprattutto usciamo dalla chiesa dopo l'Eucaristia, dovremmo davvero Pensate cosa faceva dopo San Filippo Neri, no? Se ricordate che aveva questa stima, diceva, mamma mia, con l'Eucaristia tu diventi Gesù, tu sei trasformato, sei diventato nuovo, c'è Gesù dentro di te, tu sei veramente inabitato da Lui. E c'era una signora che faceva la comunione e usciva subito, e un giorno lui ha incaricato i chierichetti di correre dietro con le candele accese. E questa signora si gira, a un certo punto si gira, ma Don Filippo, che fate? Ma tu hai ancora Gesù dentro di te, stai portando in giro, e ho portato i chierichetti con le candele accese, perché alla fine aspetta almeno che si dissolva, no? Che lo stomaco abbia compiuto, che non esiste più il pane, perché finché ci sono le sacre specie c'è Gesù in te, e quindi dovresti risplendere di Gesù e vai fuori senza neanche esserti resa conto di questo, come se avessi mangiato un pezzo di stracchino, ma mica quello, capito? È un'altra cosa. Hai mangiato Gesù, e quindi fermati un attimo a prendere coscienza di questa realtà nuova che poi si deve esprimere nella vita, nelle scelte concrete, nel tuo modo di rapportarti a coloro che ti stanno accanto, che cambia, capite? Tutto cambia, perché la creazione non è più, non sono più le cose, ma è dono di Dio, perché se ho scoperto che c'è uno sguardo nuovo, la creazione diventa dono di Dio. Gli altri non esistono più, esistono i fratelli. Gli eventi non sono più degli eventi, ma sono storia di salvezza, sono l'occasione che Dio mi dà in quel del tempo. Capite che cambia tutto, eh? C'è una visione nuova, se davvero noi prendiamo coscienza che siamo stati fatti nuovi, le cose vecchie sono passate. Ma ci crediamo davvero noi? Questo il problema è dire, ci crediamo, siamo consapevoli, e quindi il nostro lavoro è piuttosto un lavoro di consapevolezza, dobbiamo riconsapevolizzarci di tutto quello che ci è accaduto e che forse non ce ne rendiamo neanche conto. Magari lo possiamo fare adesso davanti all'Eucaristia, stando lì un po', perché sia Lui a renderci sempre più consapevoli di tutto questo.